Allora, abbiamo visto quindi questo discorso del servente servito. Questo, quindi questo è un principio, come dire, molto forte, molto strutturante, che funziona, come abbiamo visto, un po' in tutte le scale, no? Per esempio, per fare un esempio, questa è una tipologia così interessante che può nascere da questo punto di vista proprio per una, come dire, implementazione molto intelligente del sistema servente-servito, no? Perché funziona, diciamo, in maniera così pregevole proprio dal punto di vista del sistema servente-servito e perché vi può essere magari utile da tenere a mente, da considerare? Questo è un blocco residenziale, d'accordo? Sostanzialmente residenziale, che però è fatto col sistema delle case basse ad alta densità. Cioè non è fatto con gli edifici isolati, come le caselline, eccetera, ma è fatto con un'idea di creare un tessuto, vedete, un tessuto residenziale, un tessuto di relazioni in cui, come dire, si evoca negli spazi interni anche delle sensazioni che si hanno per esempio nella città medievale, in cui c'è una certa densità, c'è una certa gradiazione tra spazi di tipo diverso, eccetera. Quindi è tutta una strategia per fare progetti residenziali che hanno sia la caratteristica di una certa densità, è una densità importante anche dal punto di vista economico, evidentemente, no? Perché risponde al valore dell'area, eccetera. E dall'altra invece contenere le altezze e muoverle a tessuto invece di a edifici isolati. Quindi invece nel modello dell'unità d'abitazione, un blocco qui, un altro blocco a 2 chilometri, blocchi isolati sotto la luce degli edifici alti, questo diciamo è un ribaltamento. Adesso non ne parliamo tanto, però vi voglio far capire come una logica servente-servito applicata in questo caso è quello che in realtà riesce a farla concreta la cosa. Perché poi se tu non hai da un altro punto di vista un diciamo ragionamento distributivo, una capacità di capire queste cose, trasformano quello che è una velleità in una realtà. Perché a questo stadio, diciamo, molte delle vostre cose sono velleitarie. Cosa vuol dire velleitario? Vuol dire che tu c'hai, io ti dico, tu sei velleitario. Che vuol dire? Che vuol dire? No, è interessante capire le parole, no? Che vuol dire che io ti dico, che vuol dire la parola velleitaria? Loretti, Andrea, c'è a Senanato? Loretti, che vuol dire? Sei un velleitario, stai facendo una cosa velleitaria, che vuol dire la parola velleitario? Non ho capito. E vabbè, a parte che ci sono i dizionari, no? Online, uno lo cerca un attimo una parola quando non sa. Più o meno è quello, ma esattamente, un po' più precisamente, che vuol dire? Alice Natalini c'è? Sta fuori. Francesca? Arrivate uno per volta all'1.35? Stiamo bene. Eugenia c'è? Eugenia Re? Eugenia, che vuol dire velleitario? Che vuol dire? Sei velleitario, Tozzi Roberta, che vuol dire? Vuol dire una cosa molto specifica in italiano, che vuol dire? No, no, vuol dire una cosa molto specifica, le parole vogliono dire una cosa molto specifica. Mattia, che vuol dire sei velleitario? Che non hai gli strumenti! Questo vuol dire sei velleitario. È una cosa velleitaria. Tu sogni di fare una cosa, è velleitario. Vuol dire non hai gli strumenti per farla. Tu mi stai a dire sta cosa ed è velleitario, è la cosa normale che vi dice un docente della facoltà di architettura. Cioè tu c'hai questo sogno, sei, cioè implicitamente ti dice questo, è velleitario, anche se non ti dice magari questa parola, che vuol dire tu non hai gli strumenti per fare quella cosa. Quindi è meglio che fai una scatola, la sostanza è quella. È meglio che fai una scatola perché almeno non sei velleitario. È esattamente questo il concetto, perché se io ti devo portare in porto e mi rendo conto che tu hai delle ambizioni, ma sei velleitario, cioè non capisci la disciplina, le cose che devi saper fare, le cose che devi imparare a fare, sei velleitario, vuol dire esattamente questo, non c'hai la capacità, non capisci la... Cioè non è che tu puoi sognare di fare una cosa e non capire la disciplina che richiede per fare quella cosa, quindi diventa velleitario. Quindi preferisco farti fare una cosa molto più semplice, ma che non è velleitaria, capito? Quindi la parola è molto importante in questo caso, vuol dire esattamente questo, vuol dire che il livello della tua, diciamo, ambizione, desiderio, eccetera, non è supportata da una concretezza di strumenti, di capacità di lavoro, di capacità di sviluppo. In qualche maniera non sarai in grado di farlo, è velleitario. Quindi preferisco che tu faccia una cosa che è molto più, diciamo, semplice, molto più fattibile, che fare la cosa. E quindi è proprio il centro la questione, è proprio il centro. Quindi come si fa a non essere velleitari? Bisogna avere degli strumenti innanzitutto, e dopodiché bisogna capire che ovviamente quanto più tu ti spingi verso, diciamo, una giusta ambizione che noi stessi abbiamo coltivato, cioè, no? Siamo noi che l'abbiamo insinuata questa idea pericolosa, che potreste fare forse un po' di più della cosa, potreste fare ciascuno il proprio programma, ciascuno la propria area, ciascuno può fare la propria scacchiera, ciascuno è... Se no, per non essere velleitari, io vengo qua, ti do una ricetta dall'A alla B, fai questo, fai questo, fai questo, fai questo, questa è la cosa, e così non siamo velleitari e siamo sicuri che abbiamo un risultato, capito? Quindi il grande rischio nostro è proprio il rischio di essere velleitari, da un certo punto di vista, cioè avere un obiettivo che non riusciamo in realtà a capire che comunque ha bisogno di lavoro, attenzione, capacità tecnica anche. Quindi il nostro problema è non essere velleitari. Quindi è una parola molto importante nel nostro contesto. Quindi per cercare di non essere velleitari ci sono delle strumentazioni, ci sono delle cose che uno comincia a dover saper fare, e soprattutto deve entrarci con la testa e con la cosa, perché più sei, come dire, all'interno di questa strada di indipendenza, quanto più devi, diciamo, come dire, corazzarti, perché se sei dentro un sistema molto guidato, diciamo, no? Noi siamo guidati, ma siamo guidati non sugli esiti, siamo guidati sui processi. Allora, per fare un esempio, tutta questa cosa qua, dai, io arrivo, vengo, voglio fare una cosa ad alta densità, un po' che assomiglia alla cosa medievale, faccio così, faccio colà. Lo sai fa o non lo sai fa? Cioè è una cosa velleitaria, cioè in senso che mi dici tutta questa cosa, se no tanto vale che ti fai un'unità d'abitazione, cocco, giusto? No? Se abbiamo un modello, lo prendi, la copi, no? Allora, com'è il sistema? Quindi, com'è il sistema che lui riesce a non essere velleitario? Nel caso specifico è proprio un ragionamento molto preciso e molto attento dal punto di vista della caratteristica distributiva per cui riesce a farlo. Allora, ecco qua come lui riesce a non essere velleitario. Eccola qua la dimostrazione. In questa cosa qua o in questa cosa qua. Seguitemi con attenzione. Lui inventa un nuovo sistema edilizio. Questo nuovo sistema edilizio non è la classica casa in linea, cioè blocco scala, ascensore, appartamento, 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 oppure ballatoio, ballatoio, appartamento, appartamento lungo il ballatoio. Lui inventa un nuovo sistema, che è un sistema che gli permette di fare tessuto. Questo è, però allo stesso tempo il tessuto deve essere molto denso, perché lo deve fare dentro, sia per le ragioni economiche, deve metterci molte, molte cose, sia perché sia perché vuole ricreare questo immaginario, diciamo, non l'immaginario del blocco isolato sulla steppa, ma l'immaginario tipo della città medievale, tipo Venezia, tipo Viterbo, questi spazi, no? Un po' interconnessi. Allora guardate che fa, inventa una cosa nuova. Questa cosa nuova si chiama pacchetto edilizio, io gli ho dato il pacchetto edilizio per far capire che è una cosa intermedia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di questi blocchi è indipendente dagli altri dal punto di vista della distribuzione, cioè è distribuito direttamente da terra, ognuno di questo è distribuito direttamente da terra, non c'è un sistema di distribuzione superiore a scala in linea con gli appartamenti ai vari piani, cioè ognuno è direttamente servito da terra. Ma questa è l'idea, ciascuno di questi pacchetti, chiamiamoli così, di cui qua vediamo piano primo, piano secondo e piano terzo, e qui piano primo, piano secondo e piano terzo, di un'altra tipologia, è ognuno servito da terra, ma ognuno non è che ha un solo appartamento, ne può avere uno, due o anche tre, ma tutti serviti direttamente da terra e tutti serviti all'interno del singolo pacchetto. Cosa vuol dire questo? Quello che succede qua, esattamente, vuol dire che i pacchetti, essendo ciascuno indipendente, possono muoversi come vogliono uno rispetto all'altro, vedete? Perché? Perché ciascuno è indipendente, no? Quindi possono mettersi qua, ma soprattutto possono slittare come vogliono uno rispetto all'altro, o possono anche essere staccati l'uno rispetto all'altro, perché il sistema di distribuzione è interno. Come fa a fare questo? Lo fa ragionando su questo blocco qua. Questo blocco qua è sostanzialmente il blocco servente, mentre questo è il blocco servito. Qua i colori invece corrispondono a un'altra cosa, ma immaginatelo così. Cosa fa a questo punto? Divide sostanzialmente l'appartamento in due fasce, una fascia che è servente, questa, ai tre piani, vedete? È una fascia che è logicamente servita, che è questa. Quindi, mettendo nella zona servente, lui che mette? Ovviamente mette le entrate e degli elementi verticali, vedete? Ci sono delle entrate e degli elementi verticali. E qual è la genialata? La genialata è che siccome ciascuno di questi è indipendente, è costruito dentro al pacchetto stesso l'elemento di distribuzione al piano successivo, anche se in realtà l'appartamento è, diciamo, quest'altro. Esempio, siamo al piano zero, giusto? Questo è un appartamento bianco ed è un simplex su un piano. Qui c'è una porta che ti porta a niente, ti porta soltanto alla scala, vedete? La scala prende, gira, sale e ti porta a un appartamento che è, diciamo, a due piani in questo caso, perché questo appartamento, diciamo, cucina, soggiorno, camera studio aperta, vai sopra, camera, d'accordo? Quindi è un duplex a questo punto. Ma lo capite abbastanza logicamente, non ci vuole una grande idea, che se avessi voluto, potevo, che ne so, tagliare un altro appartamento simplex solo a questa parte, questa scala continuava a andare sopra indipendentemente, o altre combinazioni, sempre di questa idea, perché lo scatto logico è questa, è quindi lavorare in questo caso nella zona servente, addossando quindi qui sia gli elementi di circolazione, sia sostanzialmente i bagni e il plumbing, dove vanno gli impianti, e quindi questa è la zona servente e questa è la zona servita. Questo è un altro caso in cui più o meno la stessa idea diventa qualcosa di diverso. Guardate, entro al piano terra ho un appartamento fatto da cucina, pranzo, soggiorno, camera, ma dopodiché ho sia una scala che mi porta sopra, vedete, che è dentro l'appartamento bianco, e mi porta qua dentro, no? E mi porta sopra a un bagno e una stanza. Invece dall'altra parte prendo, ho soltanto la scala, prendo, salgo, arrivo qua, cucina, pranzo, soggiorno, continuo la scala, salgo, stanza, stanza. D'accordo? Oh, che succede di questa faccenda? Ci sono moltissimi altri livelli costruiti dentro. Esempio, dal punto di vista, una volta che tu c'hai questo, diciamo, impianto, dal punto di vista bioclimatico, cosa ti sembrerebbe logico fare, Tozzi Roberta? Sempre te, vabbè, ti ho individuato. Che faccio? Una volta che ho questo tipo di organizzazione, lo stesso tipo, il concetto servente servito è analogo al concetto che è qua, no? Qui che faccio di conseguenza una volta che questo è, diciamo, organizzato zona servente, zona servita? Che faccio? Come cercherò di orientarmi? Ovviamente, certo, tenderò naturalmente, l'organizzazione distributiva corrisponde a un'organizzazione climatica, ovviamente, no? Perché questo? Perché la zona servente può essere tendenzialmente molto più chiusa e massiva, giusto? E quindi ti può funzionare sia come protezione termica, sia non c'è bisogno di averci, diciamo, se devo fare una scelta, mezzo a sud degli ambienti, non mezzo a sud della zona servente. Chiaramente in questo caso la zona servente, data per come è concepita, ha potuto fare il ragionamento di Alvaralto, cioè esaltare la zona servente. In realtà no, in questo caso è proprio una macchina, è ovvio, per dimensioni, per cosa, non è che c'è tanto da, diciamo, vanno in altre direzioni le qualità, no? Quindi è chiaro che è così. Dopodiché vi voglio far spiegare, vi voglio far capire una cosa molto interessante. Se voi vedete la planimetria e vedete questi spazi, di conseguenza queste qui, come è logico orientarle, dato che è così, speculari o seriali? Cioè, speculari vuol dire, li metto le zone serventi una davanti all'altra o le metto in sequenza, diciamo, di questo tipo. Immaginate che questa è la zona servente, no? Se questa è la zona servente, la scelta è faccio così o faccio così? Le metto in sequenza. Perché le metto in sequenza? Per una serie di ragioni. Perché innanzitutto, per tantissime ragioni, perché molto spesso invece vuoi fare il contrario, no? Molto spesso vuoi fare così invece, per creare un'urbanità, per creare un senso della strada, per tante ragioni, no? Molto spesso fai così. Per esempio al villaggio olimpico è così, non è così, quasi sempre è così, se ci fate caso, o varia a secondo delle case. Comunque lasciamo perdere questo discorso. Perché in questo caso lui fa così? Perché è molto forte il discorso dell'orientamento, sono orientate verso sud, no? Questa parte è orientata verso sud, questa è la prima ragione, ma ce n'è un'altra molto molto importante, che ha a che vedere col concetto della densità, che ha a che vedere con il concetto della massa e ha a che vedere con un sacco di altre cose. Cioè una cosa lo fa così, abbiamo visto per l'esposizione, ma c'è un'altra ragione per cui fa questo e lo dovreste capire guardando la pianta con attenzione. Cioè una ragione, ci sono altri due ordini di ragioni. Una è una ragione, diciamo, di tipo volumetrico, e l'altra è di tipo funzionale, d'accordo? Ragioniamo dal punto di vista funzionale o volumetrico, quella che vi pare. Tozzi, no, scherzo, basta. Andiamo, andiamo per qualcun altro. Ma questa è la lista di quelli che sono arrivati. Questi sono quelli presti, vediamo quelli che sono arrivati tardi, ma spieghiamo un po' loro, un pochettino, no? Abbiamo due lì. Chiama tu a caso. Proietti. Ok. La vuoi rispondere alla quesito funzionale o al quesito plastico? Funzionale. Allora, perché funzionalmente conviene fare così? Esatto. Secondo me non sta neanche deglutendo lei. C'ho la sensazione che non deglutisce. Cioè, già io sento che non deglutisce il language. Va bene, ti lasciamo in pace per un po'. Andiamo con qualcun altro. Morena! Dov'è Morena? Ecco, Morena, dal punto di vista funzionale, com'è la questione? Perché? No, parliamo, è una logica planimetrica, Noi stiamo ragionando una logica planimetrica. Perché questa cosa, nel caso specifico, è meglio di questa? Tina, Pigliero, c'è? Ok, rispondi. Perché dal punto di vista banale, perché dal punto di vista funzionale, diciamo funzionale, in questo caso questa organizzazione è migliore di quest'altra, in questo caso specifico, perché? Cerca di visualizzarti, no? Cioè in realtà è come, sono aggregati come se fossero aggregati così, no? Focalizzati su questa parte, no? È come se fossero aggregati così. Perché è meglio dal punto di vista funzionale? Cioè io già ce l'ho, tanti che hanno risposto, Alessandro Spaccesi. Eccolo. Ci sono diversi Alessandro, Spaccesi.
Come possono aggiungere i tipi di spazi più personali? Lei mette in linea i vari blocchi, i vari edifici. Quindi sono in una strada che è collegata.
Hai parlato ma non hai risposto. Maria Palo? No, non c'è per niente. Allora, Miriam Sainz, hai capito la domanda? Dal punto di vista funzionale, perché è meglio? Per l'orientamento, certo, d'accordo, abbiamo già capito, ma adesso stiamo facendo un ragionamento di tipo funzionale. Esattamente, siccome devono stare molto vicine, perché abbiamo detto, parliamo di densità molto importanti, quindi dovendo stare molto vicine, è semplicissimo una volta capito, essendo queste due cose stando molto vicine, se stanno vicine così, si guardano l'uno dentro l'altro. Se invece stanno vicine così, che vuol dire? Che siccome questo è servente, che vuol dire che è servente? Che può essere chiuso sostanzialmente, o con piccole finestre, ci sono le scale e i bagni, diciamo sostanzialmente, quindi è sostanzialmente chiuso. Quindi, essendo chiuso, posso andarci abbastanza vicino senza problemi di introspezione, giusto? Capito perché? Hai capito perché? Ok. Allora, per questo, quindi diciamo, questo ragionamento è funzionale a questo. Quindi io posso, diciamo, sostanzialmente avvicinarle parecchio, perché in realtà non guardo dentro una dentro l'altra. Diciamo, no? Perché ognuna è rivolta verso sud, e ognuna è rivolta nel suo esterno. Adesso tutti si stanno a fare una bella risata, andiamo a guardare come la va a dire. Adesso facciamo la seconda parte. Dal punto di vista volumetrico, famosa un'altra risata, vediamo quanto tempo riuscite a capire perché, qual è l'ulteriore conseguenza dal punto di vista volumetrico, classico. C'è tutto scritto nelle piante, è molto evidente se guardate le piante, perché c'è un'altra intuizione fondamentale. Famo sempre il solito gioco al massacro. Laura Tollis. Laura. Sì, ma è proprio un meccanismo che nelle piante c'è scritto, cioè è proprio una cosa molto logica che succede. No, facciamoci ragionare ancora qualcuno. Claudia Coradella, Claudia, dal punto di vista volumetrico, che succede che facilita tutto questo processo? Sì, ma la conseguenzialità è una dichiarazione di principio. Che fanno questi volumi? Piano primo, piano secondo, piano terzo. Che fanno questi volumi? Piano primo, piano secondo, piano... La leggete la pianta? Coradella, che fa? Cosa? No, il servente rimane sempre uguale. Mi descrivi questa pianta? Come è fatta qua la pianta? Eh? Cioè, entra dentro la pianta, descrivimela. Entro, arrivo da questa pianta qua, che mi succede? Arrivo qua, giusto? Con la scala. Qui che cosa c'è? Che vuoi che ci sarà? Scusa, eh? Ci sarà un bagno, che vuoi che ci sia? Abbiamo detto che è servente, che vuoi che ci sia? Alla stanza da pranzo. O vedi, è piccolo, sta là, sta nella zona servente, sarà un bagno. Questa che è? Eh? Ah! Avevo capito! Hai ragione, Cocca. Comunque, vabbè, adesso non entriamo nel personale. Ho capito benissimo che non vedi. Se pare poco.
Ok.
Ok. Sì, forse qualche volta. Vabbè. Ok. Allora, va bene. Questa è questa. Questa che è? Ah, questa... Ok, e questa da che cazzo è? Quindi? E quindi sottrai, ecco la logica volumetrica. Man mano che sali, tu non costruisci tutta la L, no? Questa parte qua è costruita soltanto a due piani, al terzo piano non è costruita, perché come ti devi avvicinare, ho capito, i tre piani sono pure troppi a quel punto, capito? Quindi questa logica qua è una logica fondamentale. Perché, diciamo, questa cosa qua, se è così, diciamo, siccome questo, cioè, facciamo questo ragionamento, perché questa viene facilitata da questo discorso? Perché in realtà in questa situazione tu guadagni uno spazio, diciamo sostanzialmente, guadagni uno spazio che è uno spazio che non ti... cioè facciamo un ragionamento contrario, nella zona servente io vado tutto compatto, perché ci devo andare tutto compatto fino all'alto, non ci posso fare niente, se no non posso distribuire. Invece, cioè nella zona servita, io posso, diciamo, digradare perché ho un meccanismo che me lo consente, cioè non cambia niente, vedi che questo qua lo riesco a fare, è tutto grande. In realtà io diminuisco da questa parte perché lo posso fare e così, in qualche maniera, una cosa è che mi costruisco i tre piani qui e mi stanno a, comunque a 1,80 m da questo, un'altra cosa è che al terzo piano io invece di stare a 1,80 m sto... a 6 metri, capito? Immaginate il gioco. Dopodiché c'è un'ulteriore cosa, fateci caso. Al piano terra, cioè il punto più basso, non apro sulla strada, vedete? Apro come se fosse una casa a patio, cioè, siccome io qua ci passo, d'accordo, davanti, non è proprio l'ideale avere uno che mi passa a contatto di questo. Quindi cosa faccio? Faccio che al primo piano me l'apro da questa parte, vedete? Me l'apro all'interno, come se fosse una casa a patio. Apro nel giardino, diciamo così, no? Poi man mano che salgo, apro a quegli altri, capito? Questo qui ovviamente apro là, qua apro là, qua anche al secondo piano tendo ad aprire colà, capito? C'è un altro fatto fondamentale, che attraverso questa tipologia ciascun alloggio, a qualunque piano ha uno spazio esterno abbastanza grande, perché al primo piano c'è il giardino, al piano successivi c'è il deck, cioè questo, capito? Tutte queste cose vuol dire che tu non sei velleitario, cioè non è che vuoi fare case basse ad alta densità, vuoi fare tutte queste cose e però poi appena vedi uno che ha uno schiaffone in testa perché tu non hai la più pallida idea di come farle, se non c'hai questo know-how non lo farai mai. Quindi avere questi strumenti è fondamentale per un architetto, perché da una parte ovviamente c'ha un suo immaginario che è giusto che sviluppa, ma se non c'ha gli strumenti del mestiere è velleitario. È velleitario, cioè non sei in grado. Frank Gehry, diciamo, fa le cose tutte così, ma le sa, come dire, ha un know-how per saperle fare. Non è velleitario. E per questa ragione, come dire, voi beccate sempre botte a ogni angolo, perché giustamente se uno ha la sensazione che è una cosa velleitaria, giustamente ve la cassa. Ecco perché c'è un progressivo incremento delle proprie, diciamo, capacità, diciamo, come dire, tecniche. Semplice. Ecco perché c'è sempre un dare avere abbastanza equilibrato di quanto tu ti puoi spingere su certe cose senza che siano velleitarie, cioè senza che tu almeno hai il mondo distributivo e il mondo classico di queste cose, perché lì le cose o le sai fa o non le sai fa, cioè o capisci quali sono i meccanismi oppure non lo chiuderai mai, capito? È così. Allora, per esempio, riparlando di queste cose, ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. E guardate, questo qua, per esempio, è un progetto di Franco, di Gehry, no? Questo progetto lo potete tutto interpretare all'interno del discorso servito-servente. Lui ci ha lavorato, non so quanto, a questo progetto, che è il progetto dell'auditorium, che ha fatto un mare di variazioni, di cose, eccetera. Alla fine la soluzione gli è venuta, diciamo, ragionando sul concetto di servente e servito in realtà. Cioè, chi ha capito, dopo tutta questa gran cosa, che il grande auditorium in realtà è una scatola. E per farlo funzionare bene, siccome nonostante tutto quello che pensiamo è ancora difficilissimo fare degli spazi acustici che funzionano in maniera così, la maniera più semplice alla fine è fare la scatola e accordarla, diciamo sostanzialmente, no? Cioè metterci dei sistemi che la fanno. Quindi alla fine di tutta questa cosa, poi lui fa in realtà una scatola, l'auditorium è una scatola. Plasticamente all'interno di quello che vuoi. Dopodiché lui che cosa dice? Bene, allora io con gli spazi serventi, invece di farli funzionare, diciamo, in maniera afona, io faccio tutta la caratterizzazione architettonica con gli spazi serventi invece con gli spazi serviti, cioè inverto sostanzialmente. Io la scatola non la vedo mai, vedete che non la vedete in realtà, la vedi soltanto in pianta. E in pianta la vedi, eccola qua. E poi in realtà tutta questa articolazione degli spazi è fatta con gli spazi serventi, cioè diciamo con quello che appartiene a un mondo accessorio, diciamo, no? Quindi o effettivi spazi di distribuzione oppure diciamo spazi più piccoli, sala prove, entrate e altre cose, che non ha quel rigido. Quindi se tu lo vedi dal punto di vista spazio servente e spazio servito, questo, diciamo, questo è il prototipo di un ragionamento, il centro Pompidou è il prototipo di un certo ragionamento che si è stato fatto in un determinato modo, sempre sui spazi serventi e spazi serviti, dilatando al massimo l'idea, diciamo, del paradigma industriale. Qual è l'idea? L'idea, cioè la cosa normale, qua vi faccio uno schemino così lo capite, diciamo, subito. Come dire, un palazzo normale per uffici o diciamo uno schema classico dal punto di vista della distribuzione, per esempio se uno fa un grattacielo, per esempio, per fare una cosa semplice, qual era lo schema classico? Lo schema classico è avere lo spazio servito lo spazio servito all'esterno e lo spazio servente all'interno. Questo è lo schema classico. E considerando come spazio servente ovviamente l'insieme di ascensori, scale di sicurezza, eccetera. Quindi sulla base di queste variazioni, eccole qua, praticamente io mi organizzo, diciamo, il mio spazio. Questo è il cosiddetto core, si chiama core, no? Cioè è il sistema sostanziale di servente che mi permette di avere uno spazio libero. Naturalmente poi ci posso giocare, di core ne posso avere più di uno, no? Posso duplicarlo a seconda delle dimensioni, ma il concetto è questo. Questo ha anche un grande vantaggio, anche il grande vantaggio che io metto tutti i sistemi antincendio qua dentro, quindi questo diventa anche un blocco ignifugo, diciamo, no? Quindi uso materiali che per cui mi danno le vie di fuga e tutto quanto. Questo è il sistema classico. Che fanno nel centro Pompidou? Dicono, sì, però ogni volta che io devo mettere mano a questa cosa qua, praticamente è un sistema molto rigido. In realtà l'ideale non è questo, ma è il contrario. Cioè fare una scatola e mettere all'esterno, come se fossero tanti plug-in, i miei sistemi di natura servente. Li metto all'esterno invece di metterli all'interno. No? Eccolo qua. Questo è lo schema, diciamo, del centro Pompidou e di molte altre cose che hanno fatto Rogers, eccetera. I sistemi serventi sono all'esterno. All'interno, quindi, dice, eccoli qua, quindi li vedete subito. Ecco perché anche l'edificio ha questa immagine di una specie di raffineria, no? Perché, diciamo, sta all'interno, all'esterno c'hai tutti i sistemi serventi, le scale mobili, gli ascensori, le cose, sono tutti all'esterno e sono fatti su questa logica. Kahn ha fatto ancora altre alternative e qui ce ne sono ancora altre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è tutto un modo di ragionare sul servente e servito, che poi, come vedrete, io vi chiedo delle cose specifiche su questo. E poi c'è il terzo principio, che è un principio importante, e che, dunque, dove siamo? Mi sono perso qualche cosa io qua, ho perso la lezione proprio, ecco qua. Il terzo principio è un principio, come dire, è un trucco, diciamo, più che altro, è il trucco, è la conquista del centro. Vi spiego che cos'è questo trucco, che è un trucco di buon senso in realtà, ma che si applica in realtà a tantissime situazioni. Il problema del centro è, come dire, un problema tattico, strategico, che è normale che abbia a che vedere con caratteristiche di tipo distributivo, se ci pensi un attimo, no? Quindi l'ossessione del centro è bene che voi ce l'abbiate, perché è un'ossessione che in linea di massima vi aiuta a risolvere la questione o, tra virgolette, a vincere la partita. Chi di voi gioca a scacchi? Quanti giocano a scacchi? Uno c'è che gioca? Uno. Sa benissimo questa cosa, che tutta la prima parte della partita degli scacchi si muove con il problema della conquista del centro, e le grandi battaglie si svolgono, è vero o no? Si muovono tutte orientate su dove, cioè tutta la prima parte della partita si sviluppa sulla conquista del centro. Perché? Perché è semplice, perché dal centro tu puoi retrocedere molto facilmente o puoi attaccare molto facilmente. Quindi la conquista del centro è assolutamente strategica. Naturalmente esistono sempre le eccezioni, ovviamente. Tu hai a che vedere con uno che è assolutamente geniale, tu sei un po' scemo, tu ti occupi sempre della conquista del centro, ma in realtà quello a un certo punto ti dà una sfilettata di cui tu non ti sei accorto e va in malora tutta questa idea. Però in linea di massima la conquista del centro è un fatto fondamentale. Chi gioca a calcio, soprattutto sa le tecniche del calcio e vede le partite di oggi, da tempo è così, il problema della conquista del centro nel gioco del calcio è altrettanto fondamentale. Perché? Per la stessa identica ragione, è una ragione di tipo distributivo organizzativo, perché uno dice è nel centro che si gioca tutto, metti i centrocampisti, fai questo, fai quello, ma cioè, per questa ragione, diciamo sostanzialmente, che il centro è strategico, è ovvio che è strategico. E quindi, come dire, esempi ne possiamo prendere a non finire. Bizzarramente gli edifici che funzionano spesse volte si muovono proprio su questa, diciamo, organizzazione, diciamo, no? Che in qualche maniera, se il sistema distributivo riesce a penetrare nel centro, come dire, alcuni fatti vanno giù naturali. Se tu invece li metti in periferia, automaticamente ti crei tutta una serie di problemi, perché devi arrivare a dei punti per distribuire. Quindi, diciamo, è una cosa che sempre bisogna un pochettino interrogarsi su questo problema. Come faccio a conquistare il centro? Perché se riesco a conquistare il centro, mi viene molto facile poi, diciamo, sviluppare il progetto. Se invece lo perimetrizzo, di norma mi viene abbastanza complicato, di norma, d'accordo? Ovviamente noi non abbiamo problemi molto stringenti, quindi, diciamo, però in linea di massima, quando i problemi si fanno man mano difficili, farci un grosso pensiero è utile. E molto spesso non è così automatico, cioè tu ci devi un po' pensare come riuscire a organizzare queste cose. Vi faccio un esempio di uno degli edifici di cui noi possiamo parlare per un mare d'ore, ma Frank Gehry, che è, oltre ad essere un architetto estremamente espressivo e molto interessante dal punto di vista formale, ma in questo contesto a noi non interessa da questo punto di vista, ci interessa semplicemente come grande professionista americano che ha 50 anni che fa l'architetto, adesso fa, che non è che è velleitario. Cioè il Guggenheim non è il velleitario, è un edificio iperfunzionale da tutti i punti di vista, compreso in particolare dal punto di vista organizzativo distributivo, cioè è, diciamo, un edificio, mai si era visto un edificio così efficiente, d'accordo? Allora, come funziona dal punto di vista distributivo e come funziona questo, diciamo, discorso della conquista del centro, a cui ovviamente ti arrivi? Questo è un museo che, diciamo, senza entrare adesso nel suo merito, come voi forse sapete, si insinua in una situazione urbana estremamente complessa, va dentro un ponte, crea tutta una serie di spazi aperti, crea delle passeggiate attorno, quindi, diciamo, fa città, fa molto parte urbano, e proprio si avvinghia all'interno di questo, diciamo, questo sistema. Qua c'è il fiume, qua c'è il ponte, entra dentro, eccetera. Allo stesso tempo è un edificio di mixité ed è anche un museo. E come museo ha al suo interno la necessità di esporre molte opere di scala diversa, alcune tradizionali, come se fossero dei quadri, altre invece, diciamo, degli oggetti pop art enormi, e allo stesso tempo ha bisogno di avere shop, libreria, auditorium e tutta un'altra serie di cose. Come lo risolve? Con la conquista del centro, se no non l'avrebbe mai risolto. Che fa? Seguitemi. Lui deve cercare di distribuire il più possibile dal centro, perché soltanto se distribuisco dal centro io ho un sistema, diciamo, tendenzialmente funzionale, ha assistito alla lezione di saggio, alla conquista del centro. Quindi il suo problema, che non arriva immediatamente, è come arrivare, diciamo, al centro, nel punto più vicino al centro, perché se tu conquisti il centro, lo so, di default ho una grande possibilità di risolvere il problema. Non è detto che l'ho risolto, ma ho creato le precondizioni per risolverlo. Quindi lui che fa? Praticamente crea una sequenza che è una sequenza esterna di una prima piazza pubblica, una scalea, vedete, una scalea che cerca di ancora esterna, che cerca di entrare il più dentro possibile, dopodiché c'è una piccola zona di biglietteria e poi immediatamente l'atrio. Quindi, diciamo, attraverso questa sequenza, che è una sequenza esterna sostanzialmente, lui arriva praticamente al centro, cioè all'atrio, con il filtro ovviamente necessario della biglietteria. Una volta che io sto al centro, dal punto di vista distributivo, ho praticamente fatto. Perché? Che cosa succede dal centro? Io mi invento questo atrio, tra parentesi meraviglioso, perché è un atrio a tre altezza. E qual è il secondo desiderio, una volta che ho conquistato il centro e ho creato l'atrio? Lo vedete in pianta, però vi faccio la domanda. Che faccio? Luca Poleggi? Ecco. Ma diciamo, quest'atrio, da un certo punto di vista, che cos'è? Con le nostre categorie? Che cos'è? Con le parole in gioco che abbiamo detto fino ad adesso? È uno spazio servente, è questa la genialata. È in realtà uno spazio servente, che poi sia come Albaralto, uno spazio servente meraviglioso, è fantastico, è pieno di suggestioni formali, non ne cambia la natura, è un fatto sostanzialmente servente. E quindi, essendo servente, che faccio? Che vuoi che ci faccio? E frittate. Ci metto gli scale e gli ascensori, giusto? C'è uno spazio servente. Quindi la particolarità qual è? Che lui, boom, sta al centro, è uno spazio servente, quindi ci metterò scale, ascensori e sistemi serventi. Quindi in una botta io mi sono risolto tutto praticamente, cioè ho conquistato al centro, cioè ho messo lo spazio servente al centro e quindi ho fatto la mossa tecnicamente più giusta. Invece di farlo come un core di un edificio per uffici, che per cui diventa, diciamo, una scatola ignifuga, puramente servente, che non ha alcun ruolo nell'edificio, io invece, come dire, ne faccio il cuore, ne faccio il bang, contemporaneamente il bang, giusto? Contemporaneamente lo spazio, come dire, più significativo dal punto di vista spaziale, ma lo è anche il cuore distributivo. È anche il cuore organizzativo, e lo posso vedere dal punto di vista del servente e del servito, che funziona tranquillamente da questo punto di vista. Quindi, con la differenza in questo caso che io conquisto il centro, e che sta proprio al centro. Dopodiché, in realtà, vince la partita, è quasi un gioco da ragazzi. Cioè, devi essere proprio scemo per non riuscire a risolverla, perché in realtà l'hai già impostata in maniera che si risolva, no? Quindi, diciamo, è la mossa decisiva quella che ti crea la precondizione. Ci devi lavorare un po'. Quello che ti metti nella direzione sbagliata non lo riuscirai mai a risolvere. Allora, lui che fa poi? Semplice. Dato che questo è un sistema distributivo, anche, da qua si attaccano le varie cose. Quindi, per esempio, da qua si attacca la grande sala lunga 30 metri, in cui ci sono, che se devo dire, il coltellino gigante di Oldenburg, perché è la sala fatta così. Questa sala poi magari io al piano sopra gli faccio un lucernario diverso, lo vedete qua, per cui poi mi nascono quelle forme all'esterno, ma questo è un altro paio di maniche, d'accordo? Qui che cosa faccio? Guardate questa genialata qua, che è pazzesca. Io qua invece mi inserisco una specie di museo tradizionale, come se fosse questo qua sotto, sala dentro sala, guardate come è fatta, sala dentro sala, buia, perché è ideale che sia così in un museo, in cui ci stanno i quadri cubisti, ci stanno le cose, no, tutti contentissimi. Non è che mi faccio la lampada che mi gira con la testa al contrario come Franco Ritratti, che non funzionerà mai, infatti non funziona, no? Lui fa, diciamo, cose diverse nei punti diversi, per cui queste sono le parti in cui si mostra l'arte tradizionale, come dire, no? Questo corpo qua è attaccato dal sistema di distribuzione, fine. Lo voglio ripetere 30 piani, lo ripeto 30 piani, ne voglio fare 3, ne faccio 3, non importa, perché io qua ho il sistema di distribuzione, cioè ho la scala dell'ascensore, che mi serve questo sistema? Questo sistema è con una stanza dentro l'altra, perché non c'è ragione di avere corridoi in questo tipo di struttura, no? Quindi infatti è una stanza dentro l'altra, vedete che non ci sono corridoi? È così. Poi, che so se ampolle, che ogni tanto ci stanno, che caspita so se ampolle, sono in realtà gli spazi dove ci sono delle mostre che magari durano 3 anni o 2 anni, che loro allestiscono, che ne so, che te devo dire, Oldenburg, per farti un esempio, no? Ha una parte che sta lì 2 anni, oppure anche un artista più contemporaneo che sta là 2 anni, 3 anni, e diciamo quello spazio poi lo tolgo, lo metto un altro. Quindi diciamo è un modo intermedio di esporre rispetto a questo e rispetto a questo. Questi sono spazi, diciamo, più alti, più caratterizzati formalmente, che vengono allestiti. Fine della storia. Eccone uno, eccone un altro. Dopodiché, seguitemi con quest'altra cosa. Io poi ho delle strutture che in realtà possono essere, anzi devono essere, accessibili dall'esterno, indipendentemente dal museo. Gioco da ragazzi, le metto qua fuori, d'accordo? Qua per esempio c'è il bookshop, per esempio, e attraverso questo sistema è possibile accedere all'auditorium, volendo, ma volendo tutta questa cosa io la chiudo. Quindi, diciamo, sono quegli spazi che possono essere permeati o da dentro il museo, oppure, chiaramente io devo avere un punto di controllo da qualche parte, perché questi hanno pagato il biglietto, giusto? E invece questi, voglio averli permeabili, no? Devo avere un punto di controllo, se no lo tengo. Bisogna vedere un dare e avere tra le due cose. Però eccoli qua, questo è il corpo dell'ufficio, che sono dei corpi dell'ufficio, di nuovo autonomi con la stessa logica. Tutto questo gioco concertato è anche un gioco volumetrico, è un gioco plastico, è un gioco di cosa, ma è velleitario, Franco Rey, Gary, non è velleitario, anzi c'ha, diciamo, sto cercando, avete capito il significato, dove volevo arrivare. Cioè lo sa fare, non è ereditario, lo sa fare, è un libero professionista, e questo saperlo fare, come dire, la base del saperlo fare è avere una capacità distributiva organizzativa, cioè la vecchia tipologia, poche parole, che muta completamente, però la cosa è quella, la differenza è quella, tu hai delle capacità tecniche di organizzare lo spazio, che non è che tutto lo sogni e basta. Non te lo sogni e basta. La prossima volta che voi andate dal vostro cliente, voi gli farete vedere queste vostre capacità, perché è tutto lì la questione. E quello rimane così. Dice, non è che questo sa soltanto sognare Mozart. Fammi vedere, con questo sa muovere le mani sul violino, magari male, magari così, ma questo è uno che muove pure le mani sul violino, non è che sa fare solo le chiacchiere. Mi spiego. È diverso, perché una cosa è dirgli guarda questo e quest'altro, c'ho il blog, c'ho la cosa, c'ho quell'altro, un'altra cosa che ti vedono con la palla, che se sai palleggiare o non sai palleggiare, se suoni uno strumento, se sai muovere le mani sul violino o no, è diverso, capito? E questa capacità tecnica è una capacità che l'architetto ci deve avere, punto, non è che la può delegare a nessuno, fa parte del tuo bagaglio. È quello che trasforma, diciamo, una velleitarietà ad una possibilità concreta. E il centro di questo ragionamento è la cosa distributiva. Perché le altre sono importanti, ovviamente, però il centro di questa capacità tecnica è la capacità distributiva, organizzativa. Fine. E quindi lo devi capire alcune tecniche di base e poi lo devi esercitare come tutte le cose, perché non è che te lo fa un altro. Lo impari tu col tempo, lo impari tu col tempo. E quindi, però questi sono dei principi già importanti, no? Perché uno, se un se lo fa un quesito e ti dice qualcuno qual è il trucco fondamentale, questa è la conquista del centro, è uno dei trucchi fondamentali, e come l'altro servente servito è un altro trucco fondamentale, già stai su una buona strada. Poi se non ti eserciti non andrai da nessuna parte, ovviamente, però già guardate quest'altro progetto, perché è impressionante da questo punto di vista. Siccome è un professionista, lo zaffano non è che si preoccupa più di tanto, li risolve quasi sempre tranquillo. Dunque, adesso che mi è successo, Fatum, ma questi sono fantastici per la verità, ma non è il momento che possiamo seguire i Fatum. Dov'è? Ecco, vi volevo far vedere, c'era una pianta più grande di quella là, era questa?
Sì.
Vabbè. Ok, guardate questa pianta, è sostanzialmente la stessa pianta, è sempre, si muove sulla stessa idea. Questo è un piccolo, è un tipo di programma molto simile ad alcuni programmi che ci potete avere voi. Questo è un piccolo centro di ricerca con un poco di residenza, con un poco di altre cose, è una specie di un istituto di ricerca sul solare, tra l'altro ci sono stato, un piccolo medio edificio in Germania, va bene. Qual è la uguale, identica all'altra, con una piccola differenza, che essendo, diciamo, un progetto di tipo, come dire, anche un edificio per uffici, c'ha una variante. Qual è la variante? Semplice, sempre conquista del centro, vedete? Sempre lo stesso discorso. È da qua che tu distribuisci, non è da qua, se tu cominci a distribuire da qua, c'hai tutto sprecato, capito? Perché per arrivare ai posti non c'è. Invece tu devi cercare di arrivare al centro. Arrivi al centro. Hai conquistato il centro? Dopodiché, tranquillo, un corridoio, un altro corridoio, una L, vedete che c'è una L distributiva? All'interno di questa L distributiva io ci attacco quello che mi serve, con lo stesso ragionamento. Quindi, ho bisogno degli uffici, ho bisogno degli uffici, faccio la cosa, faccio le cose, ci attacchi i vari pezzi, questo può crescere, può fare, eccetera, eccetera. E quindi in questo caso, diciamo, non c'è l'atrio. Diciamo, mentre in questo caso è attraverso il concetto di atrio, l'altra cosa è all'interno della cosa così. Ora, mi è venuta in mente una cosa che io vorrei veramente che voi faceste nella vita, e cioè vorrei che voi faceste veramente un atrio bioclimatico. Se fate un atrio, fatelo bioclimatico. Perché vi dico questo? Sono stato anche ieri alla Polis, questa è una parentesi, però o la diciamo adesso o non la diciamo più. E sono stato l'altro giorno alla Polis. Qua ci dovrei avere le foto. Vi faccio una lezione estemporanea su questa problematica, però credo che sia importante, così ci disegniamo come, se facciamo un atrio, è assurdo oggi non fare un atrio che abbia caratteristiche bioclimatiche. Ok? Questo è il mio assunto. Siccome magari non avremo mai più tempo di parlarne, tanto vale ne parliamo adesso. Questo è il ragionamento. È un po' al lato del ragionamento organizzativo, però è importantissimo. Perché vi dico questo? Perché io sono stato a questa bellissima università Polis a fare queste lezioni, eccetera, e hanno un edificio all'atrio, d'accordo? Pur essendo bellissimo, pur essendo tutto quello che vuoi, hanno toppato drammaticamente il problema bioclimatico. E avendo un atrio e toppare il problema bioclimatico, è come dire, ma pensa quanto sono cretino! Questo ti devi domandare, no? Perché toppare vuol dire che tu spendi 30.000 euro all'anno di aria condizionata, che potresti non spendere, che li potresti fare in altre cose, no? Oppure cose di questo genere. Quindi, se ce l'hai l'atrio e non lo sfrutti bioclimaticamente, sei un cretino. Punto. Siccome credo di capire, sono quattro, però aiutatemi pure te, Gaetano, aiutami pure te in questa cosa. Siccome sono quattro regolucce, cerchiamo di capirle come fare e così le facciamo. Punto. No? Allora, vi faccio vedere un attimo questo qua. Vediamo un poco come devo fare. perché io ho un sistema qui di localizzarmi. Dunque, questa è Roma?
Sì.
Ok, andiamo in Albania, perché dovrei avere delle foto localizzate. Eccolo. Ok. Eccolo qua. Questo addirittura è in costruzione, va bene? In realtà è uno spazio, eccolo qua, questo è uno spazio molto bello, molto bello, eccolo qua. Questa è questa nuova scuola che loro hanno fatto, ecco un atrio, ecco, vabbè, questi sono amici, ok. Questo è quando abbiamo fatto le mostre di terra, eccolo qua, d'accordo? Questo è un atrio molto bello, però in realtà dal punto non è stato pensato dal punto di vista bioclimatico. Guardate l'assurdità, vi prego di notare, sono amici miei del cuore, quindi non dovete prenderla come una critica, cerco di farlo non per criticare loro, perché adesso possiamo fare lo stesso ragionamento con la galleria, identica, poi c'è la galleria, cioè uno non è che tutte le cose le fa perfette, però a che serve ragionare se no? Allora, guardate, addirittura c'è un sottosuolo, il che in realtà è una cosa fondamentale. Questo è l'atrio, bellissimo dal punto di vista architettonico, però bioclimaticamente non funziona. Questo è lo spazio, d'accordo? Le altre cose non ci interessano. Allora, adesso invece vi voglio far vedere un atrio che funziona in maniera incredibile dal punto di vista bioclimatico. D'accordo? Io l'ho capito vedendolo, no? Vedendolo. Allora, andiamo da un'altra parte, Dunque, luoghi, e possiamo astrarre alcune regole facendo questa operazione. Ecco, andiamo a Madrid, dove siamo? Corsica. Dunque, questa è la Spagna, giusto? Eccola qua, questa è Madrid, no? Okay. Oh, eccolo qua, questo edificio. Ok, vediamo un po', devo selezionare delle foto che ci facciano capire. Di che parliamo? Ok, va bene. Lo faccio all'impronta, però ci sono dei vantaggi. Eccolo qua. Allora, guardate che cosa succede qua. E astraiamo come funziona. Dunque, innanzitutto questo è uno degli edifici più interessanti che mi siamo capitati di vedere a me, Perché, cioè, tu non lo devi vedere così. Devi capire che caspiterina hanno fatto questi qua. Questi hanno fatto una cosa pazzesca. Questo è un blocco, d'accordo? Questo era un blocco seduto sulla strada. Questo era un blocco, un blocco, un edificio. Loro che hanno fatto? L'hanno cambiato in una specie di centro culturale di questa cascia della de Madrid, adesso non so come si chiama. Quindi, il Cascia Forum, questo edificio che tu lo vedi così, in realtà c'ha un ragionamento bioclimatico pazzesco. Allora, vediamo che hanno fatto e cerchiamo di astrarre le regole in maniera da capire che hanno fatto e poi cerchiamo di farlo anche noi. Allora, che hanno fatto loro? Facciamo questo discorso così. Allora. Ok. Allora, questo diciamo lo stiamo vedendo in prospetto, d'accordo? Questo è l'edificio, d'accordo? Questo è l'edificio e questo è il suolo, d'accordo? Che hanno fatto questi pazzi assassini? La prima idea è questa: non appoggiamolo, ma solleviamolo. Questa è la prima cosa che hanno fatto. È un blocco, Questo è un blocco esistente. Quindi hanno fatto questa operazione, l'hanno preso e l'hanno tagliato. Ok, perché l'hanno tagliato? È una cosa abbastanza bizzarra se tu ci pensi. Dopodiché, adesso facciamo una pianta schematica, vediamo un attimo. Allora, questa è l'elevazione, sto facendo tutta l'impresa, col gesto farei in un attimo, ma siccome le due cose non le possiamo fare contemporaneamente, Allora, adesso vediamo questa cosa in pianta, d'accordo? Allora, questo è l'edificio, che è un edificio abbastanza spesso, diciamo, no? Sollevandolo, loro hanno ottenuto questa cosa, che hanno creato, diciamo, tra questo e questo, un'enorme zona d'ombra, no? Ecco che cosa hanno ottenuto. Siccome l'edificio è molto spesso, come dire, immaginate la facoltà di architettura, la solleviamo, hanno creato un'enorme zona d'ombra.
E
anche molto basso, l'hanno tenuta sia bassa, cioè l'hanno sollevata, diciamo, il minimo indispensabile, e hanno creato una zona, una grande zona d'ombra. Che fa la zona d'ombra? Eh? Eh? Dal punto di vista climatico, tu non vedi l'ora di lanciarti dentro quella zona d'ombra, perché c'è una differenza climatica enorme tra l'esterno della piazza, che diciamo inondata dal sole, e questa zona, d'accordo? Quindi è una zona fresca, molto fresca. Allora, operando in sezione, loro che cosa hanno fatto? Immaginate questa che l'abbiamo girata in sezione. Loro hanno detto, bene, verso il fondo, immaginate che questa diventi una sezione. Anzi, facciamola come sezione. Adesso la trasformo in sezione. Questa me la faccio pianta. Questa è elevazione, d'accordo? Non so, è divertente lavorare con dei limiti, no? Però c'è anche, se avessi il gesto la farei molto prima. Comunque questa è diciamo, l'alzata, d'accordo? Adesso facciamo una sezione. Diciamo che è questa. Diciamo anche che magari è un pochettino inclinata. Ok, è una sezione, diciamo così, d'accordo? Riprendiamo il nostro edificio e lo mettiamo qua in sezione, d'accordo? E immaginiamo che è molto grande, d'accordo? Per cui questa è una zona molto forte di ombra, quindi c'è una differenza climatica molto forte tra questa, diciamo, piazza e quest'altra, d'accordo? Che caspita faccio? Sfrutto questa differenza, cerco di sfruttare questa differenza nella logica dell'edificio e non nella logica soltanto quella. Che faccio? Faccio una cosa abbastanza semplice, abbastanza logica. Adesso io, diciamo, il dettaglio esattamente poi lo andrete a capire, però grosso modo appartiene a questa famiglia logica. Lo faccio con questo. Ok, famo così, famo finta che sia così. Ok. Ok. Ecco che faccio. Gli faccio una cascata d'acqua che se finisce qua è, diciamo, fredda, diciamo così, è fredda perché sta in un punto che è il punto più freddo dell'edificio. Quindi io che ragioni ci avrei di fare questa cosa? Se riesco a portarmi questa cosa dentro l'edificio, io riesco a crearmi in qualche maniera un canale di raffreddamento dentro l'edificio, che è la cosa più logica che io posso cercare di fare. Quindi che cosa devo fare? Mi devo fare in qualche maniera un atrio. Eccolo qua, mi faccio un atrio, questo era dell'altro, questo era del prospetto, no? Ok, mi faccio un atrio, eccolo qua, in cui in qualche maniera io cerco di avere un effetto camino sostanzialmente, che in qualche maniera funziona a circolo, cioè qui prende, ma arriva quest'acqua, d'accordo? Ma arriva fredda, riscalda l'aria che mi è calda, per cui mi si crea un circolo qua dentro. Adesso l'unica cosa che io non riesco a capire è se quest'acqua me la devo mandare in sopra o me la tengo sotto. Me la tengo sotto.
Sotto per scorrere sempre, in modo che l'aria arriva, scende e
poi... Esattamente. Allora, praticamente che faccio? Aiutami nel fare questa parte qua. Io faccio, praticamente, io qui mi faccio una diciamo, piastra d'acqua, giusto? Mi faccio una piastra d'acqua. Mi faccio... Ecco, questa stiamo facendo una sezione, certo? Io mi faccio una parte di... Dunque. come facevo col colore, la prendevo da qua. Ecco. Allora mi faccio, questa arriva da qua, fa così, è fredda, in qualche maniera, e credo che anche qua scorra, No, vieni qua, vieni a farmi uno schema qua, così lo facciamo direttamente. Adesso che faccio?
Questo è aperto, no?
Sì, certo.
Quindi l'aria da qua entra, no? Si raffredda, cioè in realtà entra da qua, si raffredda sulla cascata e sale su.
E sale su, sì. In qualche maniera questo diventa... Non ho capito. L'idea è che questo qua fa un effetto camino. Diciamo, in qualche maniera questo atrio, siccome c'ha il freddo dentro, diciamo, è un sistema di circolazione naturale dell'aria, perché siccome l'aria l'aria calda tende a salire, quindi ecco perché credo che arrivi anche dall'alto. Adesso vediamo nella realtà.
Più caldo, no? Anche per abbassare, quindi tende a salire, poi riscende e poi viene ripreso e di nuovo ricomincia.
Adesso guardandolo lo potete andare a vedere questo edificio. Cascia della Catalogna, ve l'ho studiato meglio. Adesso possiamo vedere alcune foto. Comunque sostanzialmente il meccanismo è questo. Con un fatto molto importante che avevo notato, che quest'atrio per funzionare in questa maniera è abbastanza chiuso in realtà, cioè per funzionare effettivamente come effetto camino non puoi disperdere troppo, è un sistema di ventilazione in realtà naturale all'interno che funziona all'interno di questa cosa. Ma se voi guardate Herzog de Meuron, Madrid, Cascia della Catalogna, ve lo trovate, tutto il funzionamento e tutto. Allora il mio ragionamento è questo. Siccome in realtà questa come altre cose, fatemi vedere se ci sono, da qualche parte io c'avevo le foto, però adesso non le riesco a trovare, comunque fate una ricerchetta e ve le trovate facilmente su internet, vedete come se avete un atrio, insomma in qualche maniera è una follia non dargli un comportamento bioclimatico attivo, passivo in qualche maniera, deve ragionare insieme all'edificio, basta metterci 10 minuti a ragionare di che cosa hai bisogno, in realtà i concetti sono più o meno questi, giocare con l'acqua, giocare con l'aria e isolarlo meno rispetto a quello che tu hai bisogno. Quello che succedeva alla polis, siccome non l'hanno pensata questa cosa, allora praticamente poi il sistema gli diventa un sistema molto costoso. E l'altra cosa che uno ho capito abbastanza bene, se tu c'hai il sotterraneo, più vai sotto meglio è. Ecco perché la contraddizione è come c'hai il garage e non lo utilizzi, capito? Almeno se tu c'hai un sottosuolo, utilizzarlo dal punto di vista bioclimatico diventa molto importante, perché tu ti garantisci non soltanto il piano terra, ma ancora più sotto, ancora più fredda le cose, capito? E quindi se hai qualunque tipo di ciclo che ti va fino al sottosuolo, per ragioni, diciamo, termiche, è molto logico. Quindi fare oggi, nel 2014, un atrio senza pensare un attimo dal punto di vista bioclimatico è un'assurdità, cioè è proprio un'assurdità. Mo vi spiego come tutte queste cose vanno a sistema, d'accordo? Sono le ore 12:39, dobbiamo andare in finale, d'accordo? Potremmo andare ovviamente avanti, come dire, dal punto di vista distributivo, a volte le lezioni abbiamo tempo per spiegarvi questo progetto, perché anche questo progetto e tutto si muove sul sistema servente della conquista del centro. Questo era ben arrivato, caro. E tutto funziona. Sono della categoria di Spidi Gonzales, no? Diciamo, appartengono a quella cultura lì. No, avete visto che sono arrivati? Non un po' così, no? Va bene, non è senza nessuna forma, però. Ecco qua. Questo anche è tutto un edificio che si spiega perfettamente all'interno di una logica distributiva, che è la logica del serpente e della logica della conquista del centro. Adesso non ne abbiamo tempo. Qui facevamo dei discorsi sulla galleria, anche sui vari spazi, eccetera, eccetera. Questo adesso capirete che cosa succede, che cosa sono questi, che sono tutti esempi delle cose che vi servono a voi da fare. Allora, adesso noi organizziamo un ciclo di lavoro vostro, che è un ciclo articolato e complesso, in cui, come dire, ci sono delle consegne intermedie e c'è un checkpoint finale, d'accordo? Quindi noi sappiamo in maniera intermedia voi cosa fate e ragioniamo a che cosa noi vogliamo avere per mercoledì 28 maggio. Oggi è 14, quindi tra due settimane. Però vi pianifichiamo anche le cose intermedie, d'accordo? Allora, si prende l'ansia un po', per forza. Allora, che cosa è importantissimo avere per lunedì 19 maggio? Cominciamo da questo, d'accordo? Cosa avviene questa settimana? Nella settimana composta dal 19 maggio e dal 22 maggio io non ci sono, d'accordo? Sono in Iran a fare, diciamo, vado a fare un ciclo di conferenze e vado anch'io a imparare delle cose come ho imparato queste che vi racconto quando capita. Quindi non ci sono. Siete, diciamo, in un ciclo di revisioni, quindi, sia con i vostri docenti, l'architetto Angelini e l'architetto De Francesco, sia con i professori dei moduli, che sono già stati preavvertiti, cioè Roberto Caratù e Marina Morlacchi, d'accordo? Quindi lo schema tipico è che tu fai una revisione con tre, voi organizzate tre liste, diciamo, la lista Morlacchi, la lista cosa e la lista e fate almeno una revisione del progetto con uno o l'altro, o Gaetano e l'altro, e tentate di parlare anche con gli altri due. Parlateci, anche perché saranno in vostra commissione di esame. Quindi contribuiscono a darvi il vostro voto, quindi, insomma, parlateci, d'accordo? Poi, quello che potete prendere, prendete, quello che potete capire, capite, eccetera. Però, saranno poi parte della commissione, diciamo, no? Quindi, ci sono, cercate di parlarci, ok? Questo è il concetto. Oh. Come si fa a farsi fare una consulenza rapida all'interno della stessa cosa senza che voi, diciamo, ci mettete un anno e mezzo, perché questi non conoscono il progetto. Se tu che cominci a dire, va poca, ho fatto la scacchiera, ho fatto la cosa e poi c'avevo questa, perché il cliente mi dice quest'altro, quell'altro dice che la riguarda, ti sorride, no? Invece tu devi cercare di indirizzare direttamente ad avere una consulenza. Quindi in poco tempo, molto poco tempo, un minuto, 30 secondi, gli devi un attimo far capire com'è l'edificio e poi gli devi dire, io ho fatto due, diciamo, ipotesi, in questo momento sto ragionando in queste cose, che dal punto di vista attivo, no, dal punto di vista passivo, io cerco di impostarlo in questa maniera. Vorrei che avesse questo tipo, questa è la situazione, è questa, io vorrei più o meno avere questo, mi piacerebbe avere un altro bioclimatico invece che no, come la vede? E dal punto di vista attivo, cioè quindi delle tecnologie, pensavo che dato per ovviare a questa situazione o per fare quello, potrei fare questo o potrei fare quell'altro. La professoressa di tecnologia Morlacchi è più orientata culturalmente, diciamo, per sistemi di tipo attivo, cioè è un approccio tecnologico, diciamo, sostanzialmente, quindi si dirà, sì, i pannelli, quello è. Invece l'altro è culturalmente più orientato per sistemi, ovviamente, di tipo passivo, avendo a che vedere anche, no? Tanto per capire, grosso modo, poi dovrebbero essere integrati tutti e due, ma, diciamo, se dovremmo avere un approccio, no? Tenderei a inquadrarli in questo modo. Dopodiché dovete cercare di farvi dei consigli sostanzialmente, no? Di questo si tratta, e anche di parlarci tu pure. Quindi per fare questo è molto importante che voi abbiate, abbiamo discusso a lungo con Rosetta su questa cosa, ma lo sappiamo che l'avete nel blog, però in linea di massima è bene avere la vostra tavoletta 3 sul progetto, cioè avete una tavoletta 3 che potete, quella che avete usato col cliente, l'evoluzione della cosa, in cui rapidamente vi fa vedere la tavoletta 3 qual è lo stato dell'arte del progetto, e poi questa tavoletta che abbiamo già richiesto e che molti di voi avevano fatto, l'avevano fatto precedentemente, per capire qual è il vostro approccio al loop e qual è il vostro approccio attivo e passivo. Quindi avete una base, perché se voi andate là e vi guardate così, fate niente, concludete niente, poi non si è parlato più del meno e non si risolve niente, oppure ci mettete tre quarti d'ora. Invece dovete pensare che la consulenza dovrebbe essere una cosa giusta, indirizzata su una cosa specifica, e se voi avete delle domande, meglio, perché già la incanalate come vi serve. Mi spiego? Ok. Invece, per quanto riguarda il discorso con Rosetta e con Gaetano, voi dovete avere a questo punto un plastico, fine. E il plastico lo dovete fare da oggi a lunedì.
Io ho letto che è scala al 200 e al 400, sì. Però cioè io per esempio ho fatto il contesto al 1000.
Aspetta, fammi parlare. Ci sono due livelli di plastico, c'è il plastico di inquadramento urbano, che è quello, e poi c'è invece quello che vi chiediamo adesso, ed è un'altra cosa, è un plastico alla scala più o meno architettonica, ecco perché diciamo 200, 400, 500, ma questo plastico in cui io comincio a vedere le cose, come dire, che caspita l'abbiamo fatta a fare al Cacera? L'abbiamo fatto in assoluto, in astratto? Cioè è un plastico di studio, questo al 200, 400, in cui voi fate lo stesso iter mentale che avete fatto per la scacchiera. Non è detto che sia diciamo la stessa cosa, però è una concretizzazione, un'attuazione di una serie di idee che voi avete come form making. Se nel frattempo avete deciso che la DID non ve ne frega più niente e volete tornare a un'altra cosa, tornate a un'altra cosa, ma l'approccio è sempre analogo. Cioè, che vuol dire? Che voi per affrontare questa cosa dovete avere un insieme di pezzi compatibili alla cosa che voi avete in mente, pensandoli un po' come se fosse una scacchiera. Quindi dovete avere più pezzi, questa è la base semplicissima, dovete avere un abaco di pezzi, questo è il trucco fondamentale, dovete avere un abaco di pezzi molto maggiori a quello che è, per cui voi ci possiate giocare. Se questi pezzi sono forme di suolo, se sono scatole, se sto, diciamo, un campionario di plastici alla ieri con oggetti diversi, è uguale. Cioè, se voi entrate nell'idea che dovete realizzare quello che ci avete in testa, non fate niente, perché non ci avete ancora in testa quasi niente. Capito? Voi dovete comunque approcciare questo con una modalità scacchiera, cioè una modalità di plastico di studio. Chiaro? In maniera che avvenga questo processo, che voi le visualizzate, ma allo stesso tempo anche loro lo visualizzano, e alcune ipotesi, alcune alternative, alcune cose nascono insieme, ma se non hai gli strumenti per farli nascere, che fai? Capito? Ecco perché non c'è da scorrere tempo in mezzo, questo si va fatto adesso, perché sennò è troppo tardi, e le revisioni devono essere fatte con questo, sennò tutta spreca tempo. La mia tecnica è spingere soprattutto, come dire, quelli che fanno le cose, perché sono gli altri che trascineranno gli altri. Se invece voi mettete, Gaetano, mi senti? Se tu metti un'ora di tempo per far capire alla persona che non ha capito il contesto, che non ha capito questo, che non ha capito quello, e il tuo tempo è improduttivo. Perché quella si dovrebbe sentire le lezioni, in realtà, invece di avere la pillola tua. Ulteriormente, se tu semini in una direzione di una che già sta abbastanza bene, a sua volta lui lo diffonde la tecnica. Questo è il concetto. Questo è il concetto. Ecco perché la revisione è fatta anche, in particolare, anche per spingere le persone che già sono sulla strada a capire le conseguenze, con una tecnica che poi di dilatazione. Questo non vuol dire, ovviamente, abbassare la saracinesca a chi ha difficoltà. Però una cosa ha difficoltà una persona che viene e c'è un plastico che fa schifo, d'accordo? A cui tu ci parli, ovviamente, un'altra persona che viene, dopo che io mezz'ora sto a parlare che lui dice ho il plastico, lui viene e vuole fare la rivoluzione con te senza plastico, non gliela fai, mi spiego. Perché le richieste sono richieste formali, se io le faccio voglio che siano fatte, se no è inutile. Allora, noi pretendiamo che per lunedì ci sia questa, ci siano queste cose. Non è niente di trascendentali, però fare il plastico scacchiera della cosa, 200-400, con pezzi in più che ti permette di ragionare, è fondamentale a questo punto. Rosetta dice, giustamente, che sarebbe giusto avere sia il quando venite lunedì, sia il plastico di inquadramento per ragionare, visualizzare su alcune cose, anche se poi lì sono piccoli segni in realtà, però ti consente di fare dei ragionamenti di visualizzazione, sia questo. Vedete voi se è una cosa umanamente possibile o umanamente impossibile, è una scelta vostra, però sicuramente il plastico a scala 200-400 fa fatto. Punto. Allora, all'interno di queste cose si può cominciare a ragionare. Sì.
Perché per esempio, se chi ha il viadotto, il 200-400 significa portare
già il 500, vabbè, io l'avevo già fatto al 500, ogni mio già è grande.
Ma infatti, lo fate al 400, cioè ognuno ha ragione, ecco perché abbiamo fatto una cosa. Deve essere una cosa che ti permette di articolare, e in base all'otto che uno ha, è chiaro, no? È ovvio, chi ha l'otto così ma lo fa più grande, chi ha un viadotto lo può fare tosto, non è che può fare una cosa. L'importante è che sia un sistema manipolativo.
Cioè, l'importante è che ci potete lavorare, deve essere uno strumento che voi potete spostare i pezzi.
Sì, ma il pezzo del viadotto deve essere insieme, questo è importante, se no ragioniamo su niente.
Però lei ha un quadro, lei ha due, ognuno ha due plastici, diciamo, no? Ha un plastico di inquadramento urbano, dove puoi fare delle cose, non è che serve soltanto a guardarlo, delle cose le puoi giocare anche là, e poi hai un plastico più architettonico. Allora, chi ha un edificio molto lungo potrebbe anche essere concepibile che non lo fa tutto, ne fa un pezzo, per capire i meccanismi, per capire alcuni meccanismi, e usa il tutto per fare quello. Chi ha un lotto limitato è tutto direttamente nel lotto limitato, le caratteristiche sono diverse, ovviamente, ognuno fa grano salis. Esatto, ok? Sì. Sì. Sì, esatto. Sono stati invitati ad essere presenti lunedì e mercoledì. Però la cosa che è importante, ve spiego, bisogna ragionare col sistema della lista subito, perché la tendenza qual è? Non voglio essere catturati troppo tempo. Quindi diciamo, come dire, magari vengono, già per non, nessuno mi vuole fare revisione, prende se ne sono andati dopo un'ora. Invece il nostro interesse è questi due giorni che li abbiamo invitati, che siano con noi il più possibile. Quindi, cioè, anche se al limite non c'è niente da fare, vi ho fatto capire, anche dal punto di vista, come dire, politico è utile che ci parlate, non so come dire, no? Sì, vedere come la pensa, cioè, quindi segnatevi comunque, parlateci, fatevi conoscere, fatevi dare delle indicazioni, insomma.
Ma tanto dovete comunque aspettare per le revisioni, no?
Ecco perché uno si muove nei sistemi, il nostro sistema è che non è che siamo qua dal dottore, uno sta qua, ha imparato a lavorare, ha imparato a parlare con gli altri, ha imparato a parlare con Rosetta, cioè, non è il laboratorio migliore del mondo, ma un po' un laboratorio è, quindi non è che uno sta qua a girarsi i pollici, aspettando come dal dottore la cosa, o mandando i messaggini a SMS per finché non parla, cioè, non sembra lo scenario, magari accade, però non è lo scenario. Dopodiché, seguitemi, noi andiamo a tre livelli, però come facciamo a fare tutti l'esame il 20 di luglio, secondo voi? Noi facciamo una serie di prove generali, questo è il sistema, così lo facciamo, e facciamo tre prove generali, di cui la prima è questa del 28 sostanzialmente, poi ne faremo un'altra che è la prefinale vera e propria a giugno, e poi facciamo il finale. Sono forche caudine contemporaneamente, cioè nel senso che uno ci passa, cioè quelle che una volta si chiamano consegne, ma fanno un po' ridere chiamarle consegne, però è un sistema, sono dei punti di, diciamo, di accelerazione, no? Allora, in sostanza il 28 maggio noi che cosa facciamo? Riraccontiamo il progetto in maniera abbastanza succinta, però facciamo queste cose, queste qui che sono segnate qui, e sono cose che noi abbiamo già, diciamo, sostanzialmente fatte, le rimettiamo in circolo. Però inseriamo queste due cose che sono un po' fondamentali, cominciamo a capire qualcosa dal punto di vista bioclimatico e cominciamo a capire qualcosa dal punto di vista anche plastico. Soprattutto facciamo questa parte, eccola qua, che è una parte nuova però, ed è la parte che è in diretto rapporto a quello di cui stiamo parlando adesso, del ciclo distributivo. Quindi in questa cosa è l'esplicitazione pratica, sostanzialmente, delle cose che noi abbiamo detto, come le cose che abbiamo detto, in che tipo di prodotti ricadono, giusto? Questo è. E questa qua è verde perché in realtà non l'abbiamo mai richiesta, mentre queste altre precedenti sono già cose che voi avete già tranquillamente fatto, è soltanto, diciamo, o ripresentare le cose fatte o ridargli una photoshoppata diverso, diciamo, in poche parole, di questo si tratta. Allora. Mentre questo è anche nuovo, però questo problema qual è? Che il punto E non è fatto per il 28, è fatto per lunedì, se no è inutile, se no non entra in circolo, cioè deve entrare in circolo sempre da questa fase. Allora che cosa facciamo noi? Cosa vi richiediamo? Uno, diagramma blocco con indicare in percentuale le aree e le relazioni tra i diversi processi. Deve essere grosso modo di scala, ma non uguale allo sviluppo progettato. Pensate anche allo spazio esterno e ai flussi che potenzialmente possono attivare un ciclo di 24 ore su 24. Questa è una cosa abbastanza importante in un progetto di mixité, no? È una cosa, cioè, come funziona questa macchina in un ciclo che non è un ciclo apri-chiudi di 8 ore, ma può essere un ciclo diverso. Poi, questa è la chiave per cominciare ad affrontare, diciamo, per cominciare a non essere velleitari, in poche parole, no? Io qua ho messo raccolta di almeno 3 fotocopie provenienti da manuali dall'architetto o da registri tipologici con in dettaglio distributivo indicate 3 parti, io mi ragiono soltanto così, 3 parti del vostro programma d'uso. Cosa vuol dire? Che voi andate in un manuale dell'architetto una volta nella vita, lo guardate e vi scegliete le parti che hanno attinenza col vostro programma. Ma io, lei che mette la scuola di danza, ma che ne so quanto deve essere grande, ci deve essere il vetro, non ci deve essere il vetro, ci deve essere gli stanzini, ci hanno gli stanzini apposta per le scarpe, ci hanno il posto per le scarpe, ma che ne so? D'accordo? E non è che io ti posso seguire su questo livello di dettaglio, ma che ne so? Te lo devi studiare te. Quello che fa la scuola di cucina, ma io ho una vaga idea di che è la scuola di cucina, ma che è una macchina? Me la devo studiare io, non è che ma se la posso studiare io, dite a ogni angolo, ma l'hai fatto la cosa dei fornelli, sto guarda, c'è bisogno della reazione, guarda, devono girare intorno, hanno bisogno degli schermi, hanno bisogno delle cose, e come fanno lezione, dove arriva la merce, come cioè, ma che ne so? Sei tu il responsabile, chiaro? Quindi all'interno del tuo programma, rispetto a come è fatto sto programma, non dico tutte le caratteristiche, ma almeno 3 caratteristiche fondamentali, lo devi sapere tecnicamente, se no è velleitario, quanto è grande, com'è grosso, come si fa, come non si fa, cioè... Ai tempi della galleria, per fare un esempio, capire tutto questo sistema qua, no? Adesso per fare un esempio concreto, no? Questo è quell'altro. Ma tutti gli spazi del servizio, di pulizia, di handicappato, di non handicappato, di questo e di quello, non è che lo fai esattamente in un giorno, ci metti un sacco di tempo a capire come, dove sta il medico, dove non sta il medico, devi un po' capire molto all'interno, soltanto così poi puoi fare un progetto che è un progetto comunque non velleitario, se no la curva è una velleità, allora tanto vale che la fai quadrata. Non so se mi spiego. Se tu fai delle ricerche anche più avanzate, lo sai perché conosci esattamente come si fanno le cose. O comunque hai fatto il massimo che puoi fare, poi, diciamo. Ecco perché questo discorso la richiesta è apparentemente semplice, no? Non me lo prendo un manuale PDF, una cosa, via, appiccico, quello è contento, fine. In realtà è quello che presuppone il fatto che tu te lo studi come funziona la questione, se no è inutile, no? non è soltanto avere la fotocopia, tu l'hai studiata, devi capire come non essere velleitario. E quindi questo è il sistema. Quindi io qua vi ho indicato alcune cose a secondo del vostro tema. Dopodiché, a un certo punto, qui io parlo di schematizzazione, sì, ho capito, però in realtà tu devi cominciare anche a pensare in termini, diciamo, questa è la schematizzazione, però se tu non hai messo dentro un pensiero organizzativo, distributivo, non è come che fai la cosa, cioè tu una cosa è raffigurarla, ma la devi progettare. Allora però questa è una cosa importante, quando dico schematizzazione a 500 con colori, tipo brochure commerciale del vostro progetto, dal visto dei, appunto, dei processi, con indicare approssimativamente le quantità. Vi faccio vedere degli esempi per farvi capire. Se tu parli col cliente, è inutile fare vedere al cliente delle cose che lui non capisce. Cioè, è inutile... avete mai visto come, per esempio, gli appartamenti sono venduti sulle pagine del Messaggero? Ci avete fatto caso? Cioè, non sono venduti, cioè che cosa fanno? Fanno una grafica molto semplice, diciamo, no? Spesso utilizzando anche i colori, perché aiutano molto. Ti mettono le quantità, ti mettono il prezzo, diciamo, la sostanza è quella. Quello che è il progetto architettonico, no, è una schematizzazione molto semplice per far capire le cose, in questo caso all'acquirente. Quindi quando io parlo di brochure commerciali, intendo dire dei sistemi abbastanza facili per far capire dove sono gli spazi, come sono gli spazi, come sono, diciamo, organizzati. Per esempio questa è una pianta che in realtà qua è utilizzata col colore, non è cambiata, no? C'è un architettonico lo stesso sotto, però in qualche maniera sono, diciamo, guardate queste, sono piante in cui c'è una leggenda facile da capire, per cui, capite, una cosa è far vedere architettonico, immaginate un esecutivo, cioè, quando lo capisco dal punto di vista funzionale. Un'altra cosa, perché questo è molto importante? Non soltanto è molto importante per voi, ma perché il momento fondamentale, io qua l'avevo, credo di averlo scritto, no, non l'ho scritto, è che l'ideale è che o nel farlo o più logicamente dopo fate un altro check col cliente. Perché una cosa è parlare dei massimi principi, un'altra cosa è gli dici, guarda che la pianta io penso di organizzarla così, che ne pensi? Guardiamola, che ne pensi? Capito? È una, devi avere delle cose per poterlo fare questo ragionamento. Quindi, probabilmente dopo, adesso è troppo cose, però se lo voleste fare prima, lo potete fare anche prima, però non ve la faccio come richiesta formale, in realtà questi strumenti sono fondamentali per avere un secondo incontro col cliente che è, come dire, un po' più operativo, è come dice, sì, abbiamo capito che sogno c'hai di casa, adesso vedi, sarebbe, potrebbe essere così, che ne pensi, come la vedi, come non la vedi, ecco. Poi una pianta che schematizza le zone serventi e servite, che di nuovo abbiamo capito è una cosa così importante, e poi dobbiamo cominciare ad affrontare la pianta al 200. Come la affrontiamo questa pianta al 200? Cominciamo a farla grosso modo dimensionata e cominciamo a mettere dentro le parti che conosciamo di più perché le abbiamo viste nella fotocopia. Quindi è inutile fare una sparata di spazi che non sappiamo come funzionano. Al 200 che ci rimane sta cosa... oppure questi fatidici cestetti AutoCAD che sono il mio incubo, che voi prendete e mettete, diciamo, oppure le sedioline, no? Applicate, cominciate a studiare le zone in cui avete maggiori conoscenze, cioè sono quelle che avete studiato nel manuale, diciamo. Quindi questa, diciamo, per affrontare questa cosa, in realtà noi abbiamo 2 settimane delle revisioni intermedie, una serie di cose, eccetera. Quindi noi muoviamo sostanzialmente 3 livelli contemporaneamente. Uno è quello bioclimatico, cercando di capire se ci possono dare una mano, sostanzialmente. Se ce la danno bene, eccetera. Quello volumetrico, che è importante, perché non possiamo non avere un'idea di che volemo fare come volume. È il momento di doverle cominciare a prendere queste decisioni. E il terzo è quello distributivo. E quindi arriviamo a fine maggio a un momento di check, diciamo, abbastanza importante, che comincia a essere dentro fuori. No? Beh, possiamo anche concepire che persone si sono spaccate la testa e, diciamo, non ce l'hanno, hanno perso moltissimo tempo, ma questo è un checkpoint dentro fuori della mente, cioè bisogna esserci, ovviamente. Ma la stragrande maggioranza c'è, diciamo, però i checkpoint, soprattutto per chi, diciamo, ha arrancato, diventano, diciamo, significativi, no? È chiaro? Domande? Ok? Bene.